/ Radio Web Basilicata vi invita all'ascolto di Quattro chiacchiere con Uichi Basilicata. Programma prodotto interamente dal Consiglio regionale dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Basilicata. Conducono per voi Fabiana Sant'Angelo ed Angelo Camodeca, con la collaborazione di Maria Buoncristiano e Giovanni Cancelliere. Realizzazione tecnica di Angelo Camodeca.
Un gesto può dire tante cose, migliorare la giornata, emozionare. Scegli l'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti. Aiuta i nostri giovani ad essere liberi di muoversi in autonomia e sicurezza. Il tuo 5 per 1000 servirà a finanziare corsi di orientamento e mobilità e autonomia personale. Il regalo migliore che puoi farti è donare. Cosa aspetti? A te non costa nulla, per noi è un grande sostegno.
Puoi trovare i nostri codici fiscali visitando il nostro sito all'indirizzo www.uichbasilicata.it.
Cari amici, ben ritrovati. Come anticipato nella scorsa puntata, torniamo a parlare di arte e lo facciamo attraverso il racconto delle opere del Museo Statale Tattile Omero di Ancona, del quale abbiamo raccontato la storia e del quale il presidente Aldo Grassini ci darà ancora un contributo, uno spaccato, raccontandoci quelle che sono state, come dire, le opere in qualche modo più sofferte nella realizzazione e anche più complesse e per questo in fondo più ambiziose. Poi ascolteremo il contributo di alcuni visitatori che hanno avuto modo di apprezzare queste preziose bellezze, un nostro socio non vedente e una fruitrice vedente. Entrambi ci emozioneranno con la loro esperienza. Allora ascoltiamo.
Presidente, una domanda un po' difficile, se vogliamo, per lei, rispetto, diciamo, al rapporto che ha con le sue opere e a come sono venute alla vita, diciamo così. Sono un po' suoi figli, ti vuole bene a tutte, sono belle tutte. Però diciamo, una in particolare che ha nel cuore o magari forse di cui conserva un ricordo particolare proprio per la sua realizzazione. E ce n'è una in particolare, non lo so, che magari è stato anche faticoso realizzare, no? Quindi forse per quello c'è un legame più forte.
Questa è una domanda difficile, nel senso che faccio fatica a rispondere con un'opera soltanto. Diciamo questo, quella che è stata più faticosa e anche la più importante, la più costosa, eccetera, è stata sicuramente la Pietà di Michelangelo, la Pietà romana di Michelangelo. Ecco, è quella, anche perché ho fatto una scoperta, vedete che poi queste cose ti danno la possibilità di scoprire delle realtà che non si conoscevano. Allora, mi dicono che la Cinears di Cinecittà, insomma, no? Non so se adesso c'è ancora, comunque la Cinears aveva la possibilità di produrre attraverso un calco la Pietà di Michelangelo. Il calco praticamente come fosse lo stampo ricavato dall'originale, nel quale poi con un materiale, diciamo, quasi liquido, insomma, no? Che poi si raprende, può essere quindi il gesso, può essere il bronzo, poi, no, si fanno le copie. Allora andiamo a vedere questa cosa, tutti rimangono ammirati, come bella. Io la vado a toccare, ma sono rimasto un po' deluso, dicevo, ma santo Dio, dico, la tocco, mi sembra di cartone, no? Mi sembra di cartone, ma come mai? Poi, riprovando, mi sono accorto perché. Allora, dunque, era fatto in resina, no? Era poco levigata, per cui le mani, passando sopra, producevano un certo fruscio, no? Tra l'altro, era molto molto sottile, e dentro era vuota, per cui il fruscio delle mani, col vuoto interno, con la superficie sottile, produceva quindi un suono che mi sembrava quello del cartone quando ci passi sopra le mani. Quindi quella sensazione non era una sensazione tattile, era una sensazione uditiva. Ho scoperto che qui noi tocchiamo con le mani, ma anche con le orecchie. Ma no? Ecco. E allora cosa abbiamo fatto? Beh, abbiamo fatto diventare matti. Perché? Intanto gli abbiamo fatto usare un materiale che era resina e polvere di marmo. Abbiamo fatto ispessire il superdano, uno spessore maggiore, insomma, no? E poi l'interno vuoto l'abbiamo riempito con poliuretano espanso, che è quasi gassoso, insomma, no? Quindi dentro restava leggerissimo, ma dentro non c'era proprio il vuoto, no? E poi li abbiamo fatti impazzire per la levigatura, ecco. Però adesso quando tu la tocchi, sembra di toccare una scultura di marmo, perché la sensazione è simile a quella del marmo, anche la temperatura è simile a quella del marmo, quindi specialmente d'inverno, quando è freddo, ti dà una sensazione di freddo. E poi è la pietà di Michelangelo, che è una cosa straordinaria. E qui vedo che c'è anche gente vedente che viene qui e rimane estasiata. Perché? Perché a Roma va bene nell'atmosfera di San Pietro è tutta un'altra cosa, però la vedono da lontano, la vedono attraverso il cristallo, la vedono solo davanti, no? E non la possono comunque toccare. Qui invece la vedono da vicino, senza nessun elemento che separa, no? E ci possono girare intorno, vedono anche come è fatta dietro, e anche questo è una parte del capolavoro, no? E la possono toccare, la possono accarezzare, la possono, no? Ecco. Quindi è un'esperienza, adesso non dico che sia uguale a quella della pietà originale, però sicuramente non lascia indifferenti. Ecco, e quindi vado molto fiero di questa cosa. Poi ce n'erano altri due, se lo posso dire molto brevemente. Ecco, un'altra è la Venere di Milo, perché quando abbiamo deciso di comprare delle sculture, la prima che io volevo vedere era la Venere di Milo. Insomma, quando leggi che addirittura c'è stato un artista che di fronte a questa scultura se ne è innamorato fino ad impazzire, no? Ma insomma, io voglio avere un'idea di com'è stata detta Venere di Milo. Poi le descrizioni le ho lette mille volte, ma la descrizione, torniamo sempre al discorso, perché sia concreta, no? Ha bisogno anche di un elemento sensibile, no? E allora la prima opera che abbiamo comprato è stata la Venere di Milo, quindi un'opera, diciamo, una copia al vero, no? E ecco, e quindi è stata anche quella una grande soddisfazione. Un'altra cosa che mi è molto cara, posso dire, è la Mater Amabilis di Valeriano Trubiani, un artista importante, diciamo martigiano, acquisito anconetano, e praticamente la Mater Amabilis è un ippopotamo con con il suo piccolo sulla schiena, che si avvicina a una bambina, no? Si avvicina a una bambina con tono amoroso, quasi che volesse darle un bacio, e quello che mi colpisce in modo particolare è l'espressione di questa bambina, che è tutta sorridente, quindi capisce il gesto amorevole di questo brutto mostro, no? E si gira da una parte, così, diciamo, con un atteggiamento di timidezza, no? Quasi che si volesse ritrarre, ma nello stesso tempo sorride. Ecco, l'immagine di quella bambina per me è veramente straordinaria, e quindi l'amo particolarmente.
Grazie infinite per le emozioni che ci ha trasmesso, pur senza toccare e senza vedere, quindi l'importanza della narrazione, questo ci ha, come dire, stimolati a venire a visitare queste opere.
Ecco, io le dico questo, molti chiedono e noi facciamo la visita bendata, molti vedenti vogliono fare la visita bendata, e va benissimo la visita bendata, perché da loro, io però da un vedente preferisco tocchi, perché il guardare è diverso dal toccare, il guardare dà emozioni diverse dal toccare, e chi ha la fortuna di poter mettere insieme l'una e l'altra cosa, penso che abbia raggiunto un livello straordinario di fruibilità.
Amici, siamo ora in linea con un nostro socio, Primiano Papa, che fra l'altro è intervenuto in diverse altre occasioni con noi, che vuole descriverci la sua esperienza da fruitore di diverse opere presenti nel Museo Omero.
È stata un'esperienza sicuramente molto interessante quella che abbiamo fatto, per chi ovviamente ha una disabilità visiva è un'esperienza assolutamente da fare, anche se devo dire la verità, Fabiana, chi ha avuto la possibilità, come meno male, è successo anche a me, di vedere molte di queste opere dal vivo, con gli occhi, effettivamente è un'esperienza completamente diversa. Io ho visto ad esempio la Pietà di Michelangelo a Roma, ho visto il David di Michelangelo a Firenze, e adesso invece mi è capitato di fare questa prima esperienza da quasi non vedente, perché sono fortemente ipovedente, per non dire cieco assoluto, all'interno di questo museo tattile.
Allora raccontaci come sono state queste due visioni, diciamo così.
Fabiana, con grande sincerità, ovviamente vedere è tutto un altro discorso, però la vita è così e bisogna affrontarla quotidianamente. Sono passato attraverso le varie stanze che nel museo sono dedicate dapprima alle opere dell'arte greca, dell'arte romana, poi dell'arte medievale, poi rinascimentale. Io mi voglio soffermare invece sugli originali, perché tutti gli altri non sono originali, ma sono chiaramente dei calchi in gesso, molto spesso in rapporto uno a uno. Stavo dicendo, l'ultima sala che abbiamo visitato è quella dedicata all'arte contemporanea, e ci sono davvero, a mio parere, delle sculture di pregio, e non mi riferisco tanto a quella di nomi importanti come De Chirico, come Pomodoro, come Pistoletto. Io voglio soffermarmi soprattutto sull'opera di uno scultore, se non sbaglio pugliese, foggiano, che però si è formato a Bologna, e lui è un non vedente, si chiama Felice Tagliaferri, è 10 anni più giovane rispetto a me, e la sua opera interessantissima si chiama Nonna del Sud, ed è una signora, quelle di una volta che neanche tu penso ricordi, Fabiana, di quelle vecchie signore che abitavano nei paesi di un tempo anche dalle nostre parti, al sud, anche qui nella mia Lauria, e davanti casa, seduta alla sua sedia, rappresenta un po' quello che è il nostro passato, le nostre radici, ma nello stesso tempo anche un atteggiamento di forza e di resistenza nei confronti della vita. La rugosità della terracotta che ha utilizzato Tagliaferri è proprio, a mio parere, il segno del tempo, e poterla toccare con le mani ovviamente fa avvertire ancora di più, specialmente nel momento in cui si passano le mani sul volto, quello che è l'importanza del trascorrere del tempo, a cui noi forse tante volte non diamo il giusto peso.
Beh, una descrizione veramente emozionante, Primiano, cioè mi hai fatto entrare dentro la tua testa, dentro il tuo pensiero, ecco, se così possiamo dire.
E poi, se posso, Fabiana, visto che
certo.
Quello della donna, un'altra sempre di arte contemporanea è quella di uno scultore che si chiama Giuliano Banci, che se non ricordo male la guida che ci ha presentato le varie opere dovrebbe essere originario invece della Toscana, di Barberino di Mugello, se non vado errato. L'opera è intitolata Donna nel tubo e risale al periodo in cui ero molto giovane. Siamo alla fine degli anni 60, quando c'era la grande battaglia da parte delle donne per l'emancipazione. In questa scultura è rappresentata una donna all'interno di un tubo, per la precisione, di cui si possono toccare sia i piedi che fuoriescono da un'estremità, sia anche il viso di questa donna. Tutto il resto del corpo è contenuto all'interno di questo tubo, ma si nota come il tubo sia un po' arcuato, nel senso che rappresenta il desiderio della liberazione da parte della donna da una costrizione che purtroppo, nonostante siano passati dagli anni 60 più di 50 anni, credo che ancora non sia ora del tutto risolto il discorso della costrizione della donna all'interno di una società che non dà a voi donne, per l'appunto Fabiana, quello che è il vostro giusto spazio. L'invito a te, ma a tutte le donne, a mia moglie, a mia figlia, a tutte coloro che vogliono conquistare il loro spazio, è quello di non arrendersi mai. Mai arrendersi, bisogna assolutamente far sì che questo tubo prima o poi venga spezzato e si realizzi realmente quella che è la pari opportunità.
Amici, siamo ora in linea con Daniela Pugliese, che ha partecipato a questa interessante visita come persona vedente e vuole descriverci la sua esperienza. Cosa ti ha colpito in particolare, Daniela? Raccontaci.
La visita al Museo Mer è stata molto interessante, e soprattutto perché ha permesso a tutti di accostarci alle opere d'arte in un modo nuovo. E perché toccandole siamo riusciti a sentire la consistenza dei materiali, a percepire le forme delle opere che conoscevamo, però io dico a distanza, perché toccandole si ha proprio la percezione appunto dei movimenti, delle dimensioni, delle opere. Mi hanno colpito molto le opere del periodo greco e romano, quindi il Discobolo, i Lottatori, soprattutto perché toccandole sono riuscita a percepire la perfezione dei corpi, anche la rappresentazione dei movimenti, che soltanto toccandole si riescono a percepire. E poi mi hanno colpito molto anche le opere del periodo contemporaneo, soprattutto quelle di Paolo Annibali. C'è un'opera molto bella che è Cieli distanti, dove viene rappresentato un uomo vinto dalla forza della natura, quindi il mare in tempesta, il cielo, che si incontrano all'orizzonte, e toccandole si percepisce proprio la potenza della natura. E la particolarità e la magia di questo museo è proprio questa, secondo me, che spinge anche noi vedenti a superare dei limiti, perché in genere ci fermiamo alla vista, sì. Invece ci spinge anche ad utilizzare gli altri sensi, che spesso in un certo senso vengono trascurati, come l'ascolto, per esempio, attraverso le parole della guida, che ci spiegava naturalmente le varie opere, e attraverso il tatto, che veramente è un'esperienza che invito tutti a fare, perché ti lascia davvero qualcosa, ti arricchisce.
Grazie Daniela per il tuo contributo. Senti, una curiosità, è stata la prima visita multisensoriale che hai fatto?
Sì, è stata la prima, sì. Ripeto, è stata veramente una bellissima esperienza fatta insieme, l'ho fatta anche insieme a mio marito, che è non vedente, e anche sì. Lui ha avuto, sì, diciamo che è stato veramente contento di fare questa esperienza, perché appunto gli ha permesso di toccare le opere di cui ha sentito parlare.
Ebbene, cari radioascoltatori, anche oggi abbiamo terminato la nostra trasmissione, ma non vi abbandoneremo qui. Ci ritroveremo per parlarvi ancora di altre cose, di altri argomenti. Non mancate, continuate a seguirci.
Avete appena ascoltato
Quattro chiacchiere con Uichi Basilicata. Programma prodotto interamente dal Consiglio regionale dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Basilicata. Conducono per voi Fabiana Sant'Angelo ed Angelo Camodeca, con la collaborazione di Maria Buoncristiano e Giovanni Cancelliere. Realizzazione tecnica di Angelo Camodeca.